Anche questa mattina vorrei dare a tutti un caloroso benvenuto nel caro nome del Signore. Vedete che la mia voce ha sofferto un po'. È successo ieri sul tetto quando il forte vento ha asciugato il sudore nonostante il sole. Eppure in ogni situazione della vita, indipendentemente da ciò che viene o va, confidiamo nel Signore e siamo a sua disposizione. Quanto siamo grati a Dio per tutto, per la salvezza, per la grazia, per il privilegio di riconoscere in questi giorni ciò che sta facendo secondo la sua parola. Non quello che fanno gli uomini, non quello che fanno gli evangelisti, quello che Dio sta facendo ora. Oggi abbiamo un giorno speciale, il giorno della Pentecoste, che ci ricorda quello che è successo lì. Non è successo solo una volta, ma è successo più e più volte, dove le persone sono diventate credenti, hanno avuto le stesse esperienze dell'inizio. Credo che questa mattina useremo la lettura di quanti più passi biblici possibili, in modo da eliminare anche gli ultimi dubbi e fare chiarezza su cosa sia veramente il battesimo dello Spirito, come si sperimenta e quali effetti produce. Chi è già da tempo credente sa quante interpretazioni o opinioni diverse ci siano al riguardo. Ma credo di poter dire che noi in questo luogo non rappresentiamo le nostre opinioni o quelle degli altri. Qui lasciamo che Dio parli. Solo ciò che ha detto nella sua parola è valido. Tutto il resto passa oltre a Lui. Solo ciò che viene da Lui ci riporta a Lui, e le esperienze fatte all'inizio devono necessariamente essere le stesse alla fine. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi è lo stesso in eternità. Non c'è assolutamente nulla che possa cambiare in ciò che Dio fa. Vorrei commentare brevemente il Salmo che ci è stato letto, brevemente, non è stato letto fino alla fine, o forse sì, in ogni caso è scritto nel versetto 3, «Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi, perché siamo più che sazi di disprezzo. L'anima nostra è più che sazia dello scherno degli orgogliosi e del disprezzo dei superbi». Vogliamo essere disprezzati per amore del Signore, ma vorremmo sperimentare le benedizioni di Dio in questo disprezzo. Vorremmo camminare su un sentiero ripido e spinoso, ma vogliamo che il Signore cammini con noi su questo sentiero. Vogliamo essere sicuri che la direzione sia giusta, che l'insegnamento sia corretto e che, come abbiamo sentito così chiaramente ieri sera, anche la nostra vita sia in armonia con Dio. Che bello il paragone, se posso accennare brevemente la predica del fratello Branham di ieri sera. Una pecora è una pecora, non può farci niente, e questo è il segreto. Lui disse: Ed è vero, una pecora si pulisce da sola. Chiunque abbia mai tosato una pecora o abbia osservato come ho fatto spesso, più si arriva alla lana fino alla pelle, più diventa chiara, più pura. Bisogna vederlo. Abbiamo già tosato delle pecore qui. È stato un piacere guardare. La pelle come appena lavata, come appena lavata. Forse c'era anche un po' di sporco all'esterno, lo sporco della stalla, della vita quotidiana, della polvere e di tutto ciò che ne consegue. Ma quando si arriva alla pelle, si arrivava alla pelle, era come se fosse appena nata, molto pura, molto morbida. È stato qualcosa di meraviglioso per me quando ho sentito il paragone ieri sera. Possiamo essere gettati nella stalla, possiamo esserci sporcati da qualche parte all'esterno. Ma vi dico questo, se andate fino in fondo vi accorgerete che siamo stati lavati più bianchi della neve. Ci possono essere delle macchie e delle rughe all'esterno, ma nel profondo le cose sono pulite. E se i vostri peccati sarebbero rossi come il sangue, diventeranno bianchi come la neve, se sono come scarlatto saranno come lana. Questo è scritto nelle Sacre Scritture, lo stesso come abbiamo sentito della colomba. Non c'è bisogno che si faccia un bagno o prendersene cura, avviene dall'interno verso l'esterno. Dio se ne è preso cura. Possiamo fare queste esperienze con Dio in questi giorni, sotto il suono della proclamazione della parola, affinché la nostra natura corrisponda alla natura dello Spirito, affinché diventiamo partecipi della natura divina, affinché la nostra natura sia la natura di Gesù Cristo. Anche questo lo abbiamo sentito chiaramente. Dai loro frutti li riconoscerete. A causa del fatto che ai nostri giorni c'è così tanto carisma, così tanto che viene attribuito allo Spirito di Dio, anche se le persone vanno nelle direzioni più diverse, anche i veri credenti hanno un po' di paura e si chiedono, sì, è giusto così, è la cosa reale o non è reale? È opera dell'uomo? L'atmosfera è creata artificialmente o è lo Spirito di Dio che sta operando? Ci sono varie domande e vorrei anticipare un po' e leggere da Corinti, dalla lettera ai Corinti, per mostrarvi che dove viene proclamato un Vangelo diverso è all'opera uno spirito diverso, ma dove viene proclamato il vero e autentico Vangelo, solo il vero e autentico spirito può essere all'opera. Il dolce e l'amaro non possono provenire contemporaneamente da una stessa fonte. Ogni falso annunzio proviene da una falsa ispirazione. E anche questa falsa ispirazione proviene da una fonte completamente diversa. Quindi, dove viene proclamato il vero Vangelo, come veniva proclamato nel primo cristianesimo, lo Spirito di Dio è all'opera. Dove invece viene proclamato un Vangelo completamente diverso, un Gesù completamente diverso da quello predicato da Paolo, sono all'opera altri spiriti. Comprendiamolo chiaramente, in modo da eliminare ogni dubbio e incredulità, ogni incertezza, e ricevere una chiarezza totale. Leggerò e parlerò volutamente lentamente per il bene della traduzione, ma vi prego di lasciare che la parola penetri in profondità nella vostra anima. 2 Corinti, capitolo 11, versetto 4. 2 Corinti, capitolo 11, dal versetto 4. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso di quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. E poi Paolo fa i conti con i falsi operai del regno di Dio. Sapete che il nostro Signore ha dato un avvertimento molto urgente riguardo agli ultimi giorni, che le due cose saranno così vicine che se fosse possibile, ma grazie a Dio non è possibile, ma se fosse possibile anche gli eletti sarebbero ingannati, sedotti. L'imitazione deve essere il più possibile simile all'originale, altrimenti si distinguerebbe immediatamente. Sono stato a una riunione carismatica e lo striscione era Gesù è il Signore, e suona molto bene, e il detto, quando viene letto, fa impressione. Ma non è quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice che chiunque confessi che Gesù Cristo è il Signore, non è solo il Signore, ma chiunque possa dire attraverso lo Spirito che Gesù Cristo è il Signore. Se è il Signore, allora è Dio. Se è Dio, allora è Signore. Sappiamo di cosa si tratta? Chi non dice oggi che Gesù è il Signore? Gesù è il Signore. Per noi non è solo il Signore. È il Signore che ha creato il cielo e la terra. È Dio rivelato in forma umana. Siamo grati per questa verità. Leggerò la parola di Romani 9 affinché sappiate che tipo di Gesù Paolo proclamava. Romani capitolo 9, leggiamo il versetto 4. Cioè gli israeliti ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Questo è il Gesù della Bibbia. Immanuele, Dio con noi. In Lui abitava tutta la pienezza della divinità nella carne. Leggo da Prima Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 20 e versetto 20. Giovanni 5, versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Vedete di cosa si trattava per Paolo quando ha dovuto scrivere ai Corinti, che inizialmente erano così benedetti dallo Spirito e avevano tutti i doni dello Spirito. Non c'è nessun'altra chiesa a quel tempo in cui Paolo avrebbe scritto dei doni spirituali come fece la Chiesa di Corinto, soprattutto nei capitoli 12 e 14. E poi, più tardi, deve rendersi conto che c'è stata una deviazione in una direzione. E allora dà l'avvertimento: se viene qualcuno che vi predica un Gesù diverso da quello che avete, come predicavano Gesù i nostri fratelli all'inizio, sapevano che era Dio rivelato in forma umana. Lo hanno sentito dire: chi vede me vede il Padre. Conoscevano questi passi biblici e lo sapevano sulla base della rivelazione. Infatti il nostro Signore ha parlato e parla ancora oggi: Padre, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai saggi, ma le hai rivelate ai piccoli, affinché possiamo continuare subito. Tenete presente nel vostro cuore che dove si annuncia un Gesù diverso, una persona diversa, non il vero Dio, una persona diversa, un Gesù diverso, c'è un Vangelo diverso e opera uno spirito diverso. Ma se lo stesso Gesù, lo stesso Vangelo, se tutte le cose vengono predicate esattamente come furono predicate all'inizio, allora non dovete temere che uno spirito diverso possa essere all'opera. Dove c'è il sangue dell'agnello, lo spirito di Dio e la parola di Dio, non c'è spazio per un altro spirito. Lì lo Spirito di Dio è all'opera, in mezzo a coloro che confidano nel Signore. Spero che ci aiuti a mettere da parte i nostri dubbi ed a renderci a Dio, a consacrarci per essere battezzati con lo Spirito e il fuoco. Leggiamo dagli Atti degli Apostoli, il secondo capitolo, Atti capitolo 2, dall'1 al 4. La parola molto conosciuta. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano riuniti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Vediamo che lo Spirito di Dio era all'opera qui. Nessun uomo ha aiutato. Nessuno scosse la testa dell'altro e disse: parla. No, questi vasi vuoti, questi credenti che aspettavano, erano aperti per Dio in attesa di ricevere ciò che il Signore aveva promesso. In realtà hanno ricevuto qualcosa, cioè lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è sostanza divina, non è un'idea, è vita divina. La stessa vita che era in Cristo è tornata nella Chiesa il giorno di Pentecoste. Non era un'idea, era il ritorno della vita divina in coloro che erano stati redenti da Dio. Il fratello Fratello Smith, mi permetti di togliermi la giacca? Spero che tutti lo facciate. Facciate lo stesso. Mentre approfondiamo questa parola e abbiamo fame di sperimentare Dio allo stesso modo, non per imitare qualcosa, ma per ricevere da Dio. Per ricevere da Dio, e vi chiedo sinceramente, siete convinti con tutto il cuore che Gesù Cristo battezza ancora oggi con lo Spirito e il fuoco? È ancora vero oggi? È valido ancora per oggi? È ancora oggi lo stesso? Deve essere lo stesso. Non può cambiare. Le persone possono cambiare, le circostanze possono cambiare, i tempi. Egli rimane lo stesso ieri, oggi e per l'eternità. Se crediamo ancora oggi che ancora oggi battezza con lo Spirito e il fuoco, allora facciamo un passo più avanti. Chi crede che possa farlo oggi, in questo luogo, che possiamo avere un'esperienza oggi, un'esperienza soprannaturale, senza alcun sforzo da parte nostra, ma consacrandoci, abbandonandoci completamente a Dio, mettendoci a sua disposizione affinché possa fare di noi ciò che gli è gradito. A tutti noi va detta una cosa e dobbiamo aspettarcela. Le cose soprannaturali sono collegate al battesimo biblico nello Spirito. Ci possono essere visioni, profezie, parlare in lingue. Ogni battesimo nello Spirito è associato a un processo soprannaturale, un processo che non si realizza, non lo realizzi tu, ma al quale tu partecipi perché ti metti a disposizione di Lui. Lo Spirito di Dio entra in te perché possa poi rivelarsi in te attraverso di te. Poi qui ci viene detto e mostrato, e viene detto: apparvero loro lingue come divise dal fuoco, che scesero su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro, come lo Spirito glielo dava da dire. Il parlare avveniva attraverso le bocche dei credenti. Dio aveva toccato le lingue dei credenti con il fuoco dello Spirito, le aveva purificate e aveva dato l'unzione a questo fuoco perché potessero poi proclamare le grandi opere di Dio. Leggiamo nello stesso capitolo il versetto 11, forse entrambi i versetti, l'undicesimo e il dodicesimo. Atti 2, versetti 11 e 12. Tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa significa questo? Fino a qui questo passo potete leggerlo e contare. C'erano circa 16-17 nazionalità diverse riunite lì, medi e persiani ed elamiti, e qui ce ne abbiamo elencati alcuni, altri, dice: non li sentiamo forse proclamare ciascuno nella propria lingua le grandi opere di Dio? Allora avvenne un duplice miracolo. Dio ispirò soprannaturalmente a coloro che parlavano ciò che dovevano dire e in quale lingua dovevano parlare, E lo stesso Dio fece in modo che tutti coloro che ascoltavano sentissero, ognuno sentiva ciò che veniva detto attraverso lo Spirito nella propria lingua. Due miracoli. Uno tra quelli che parlavano, il secondo tra gli ascoltatori. Quando lo Spirito di Dio inizia a operare e avvengono miracoli, non con chi parla e con chi ascolta, allora si crea un legame tra chi parla e chi ascolta. E anche oggi, se siete di Dio, sentirete la voce di Dio, sentirete la parola di Dio in modo chiaro e distinto, e non avrete bisogno che vi venga interpretata, sarete istruiti da Dio. Leggiamo, lasciatemi leggere ancora qui nello stesso capitolo, al versetto 14, Pietro dà la spiegazione con le parole. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: «Uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Ci rendiamo conto che l'Antico Testamento non parlava solo dell'effusione dello Spirito Santo, non solo veniva data la promessa, ma veniva anche descritto ciò che questa promessa, una volta compiuta, avrebbe comportato, come avrebbe contenuto e cosa sarebbe stato rivelato attraverso di essa: visioni, rivelazioni, profezie, come abbiamo letto qui. Dio fa cose soprannaturali quando battezza con spirito e fuoco, e noi lo aspettiamo perché Dio è un Dio soprannaturale e vuole rivelarsi a noi in modo soprannaturale. Naturalmente dobbiamo fidarci completamente e totalmente di Lui. Se verso Dio, allora non c'è posto per la paura. Il nostro Signore disse: «Se voi che siete cattivi potete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre che è nei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». E se noi che siamo cattivi non diamo una pietra, un serpente o uno scorpione ai nostri figli che ci chiedono il pane, lo sappiamo già come genitori terreni, quantomeno Dio. Egli darà ciò che gli chiediamo con sincerità, tanto più che abbiamo anche le promesse su cui contare. E penso al pensiero che il fratello Branham ha espresso ieri. Disse semplicemente di rilassarsi alla presenza di Dio, non di presentarsi in qualche modo davanti a Dio in una posizione, in una situazione o in uno stato d'animo particolarmente tesi, ma semplicemente con lode e ringraziamento, aperti davanti al Signore. E la maggior parte dei battesimi dello Spirito che ho sperimentato personalmente sono avvenuti quando le persone hanno ricevuto la certezza della salvezza, e hanno lodato il sangue dell'agnello, hanno ringraziato per la salvezza e hanno continuato a ringraziare fino a quando lo Spirito di Dio li ha riempiti, hanno parlato in altre lingue o in qualsiasi altra cosa sia avvenuto. Non era lì dove si batteva il pugno sulla sedia, non era lì, era un crampo, non era giusto, ma dove la redenzione era vissuta in modo completamente rilassato, dove si riceveva la certezza della salvezza. E non so se questa domanda sia appropriata in mezzo a noi, ma mi interesserebbe sapere se tutti noi conosciamo un giorno della nostra vita in cui abbiamo pregato fino alla certezza della salvezza, quando non è stato qualcuno a dirvelo, ma lo Spirito di Dio a testimoniare al vostro spirito che eravate diventati figli di Dio. Chi ha sperimentato la gioia della salvezza, che ha gridato, gioito, perfino adorato con tutto il cuore, senza dubbi, senza sforzi. Amati, credetemi, dobbiamo sperimentare Dio in ogni cosa, proprio come lo sperimentarono i nostri fratelli e sorelle all'inizio. Ho ancora la lettera sulla mia scrivania, una cara sorella che oggi è qui ha scritto con dolore: fratello Frank, che cosa hanno fatto per noi tutte le prediche che abbiamo ascoltato o letto, che hanno operato? Io mi pongo la stessa domanda. Che cosa ha potuto fare la parola di Dio in noi? Che oggi sia un giorno come quello vissuto da Pietro nella casa di Cornelio, in cui le persone diventarono credenti, vengono giustificate, ricevono il perdono, hanno la certezza della salvezza e sono così penetrate che perfino lo Spirito Santo potrebbe scendere e riempirci tutti. Per favore, mettete da parte ogni incredulità, ogni incertezza, ogni dubbio. Non guardate o pensate alle cose che sono andate male e che sono state gestite male, ma credete con tutto il cuore che Dio è in grado di rimediare a tutti i danni e di dare ciò di cui abbiamo bisogno oggi. Il Signore è lo stesso, battezza con spirito e fuoco. L'ho sperimentato anni fa con centinaia di persone che sono state battezzate nello spirito. Quando è arrivato il tempo di tradurre il messaggio e di portarlo agli altri, l'enfasi era naturalmente sulla predicazione. Ma intendo dire che crediamo che l'annunzio debba essere equilibrato, che debba includere tutto, che non debba mancare nulla. Immaginate un po', infatti, se il Signore dovesse tornare, io dovessi sopportare il rimprovero da parte vostra di non essere preparati e pronti e di non aver poter partecipare al compimento, allora non solo l'intero sforzo sarebbe stato vano, avremmo subito la più grande delusione della nostra vita. E io non posso permettermelo, ma nemmeno voi potete permettervelo. Avete ascoltato la parola in purezza e chiarezza. Ora spetta davvero a tutti noi metterci alla presenza di Dio senza alcun dubbio e lasciarci davvero tutto alle spalle per guardare solo alla croce e al crocifisso. E come ho detto prima, il modo più rapido per stabilire il collegamento è quello in cui Dio lo ha stabilito con noi, cioè attraverso la croce del Golgotha, attraverso il sangue versato dell'agnello. Quando il sangue è stato versato, Dio si è riconciliato con l'umanità. Dio ha portato la pace ai vicini e pace ai lontani, ha tolto l'inimicizia e ha dato la riconciliazione. Paolo lo ha riassunto così: Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con sé. È qui che troviamo il collegamento con Dio al più presto, quando abbiamo davanti agli occhi la croce e il sangue versato dell'agnello, grazie al quale siamo stati redenti. E vorrei anche dire che ho pensato a questo quando il fratello Branham ha fatto i paragoni e inizialmente ha visto e condannato tutti gli altri in questo ristorante, li ha visti e li ha condannati come è giusto che sia, e all'improvviso ebbe una visione, vide qualcosa come una nebbia e vide se stesso in questa visione che faceva tante cose che non erano giuste davanti a Dio. E allora gli venne in mente: io ti ho perdonato per tutto questo e tu vuoi imputarlo a loro? Vi rendete conto che Dio può mostrare anche un profeta che anche lui ha sbagliato, che anche lui ha fatto cose che non sono piaciute a Dio e che anche lui è diventato colpevole come tutti gli altri? Cosa fece Isaia quando fu portato alla presenza di Dio? Gridò con tutte le sue forze: Signore, io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E solo allora uno dei cherubini prese il carbone dall'altare e gli toccò le labbra. Ricordiamoci che siamo tutti colpevoli, ma non solo di questo. Vogliamo ricordarci e credere dal profondo del cuore che la lettera accusatrice è stata strappata e che tutta la nostra colpa è stata messa sull'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Isaia 53 ha lasciato che la colpa e la punizione di tutti cadessero su di Lui, ha portato le nostre malattie, ha preso su di sé i nostri dolori, ha preso su di sé il peccato e tutto il resto. Ecco perché aveva un aspetto così deforme. Avete mai visto persone malate, veramente malate? Quanto può sfigurare il loro aspetto la malattia? Quando in Isaia 53 si dice del nostro Signore non aveva forma né bellezza che noi potessimo guardarlo, no, si coprivano il volto da Lui, così il suo aspetto non era più simile a quello dei figli degli uomini. Che cosa è scritto? Dov'è? Nei Proverbi o nel Cantico dei Cantici, il più bello tra mille? Nessuno così bello come te e così amabile. Ma sulla via del Golgotha, verso il Golgotha, su questa strada dove sarebbe seguita la crocifissione, la colpa di tutto il mondo, il peccato di tutti i peccatori, le malattie di tutti i malati furono posti su di Lui. Possiamo immaginare che aspetto aveva in quel tempo, in quel momento. Ha sopportato tutto questo per noi. Amati, la redenzione gli è costata qualcosa. Non siamo stati riscattati con oro o argento, ma con il prezioso sangue dell'agnello. E quando ci mettiamo nella posizione di essere senza Dio e senza speranza sotto il giudizio della condanna su questa terra, e Dio ha avuto misericordia di noi, ha permesso attraverso la sua grazia di operare nella nostra vita, cosa succede allora in noi? Una rottura interiore, un pentimento, quello che viene chiamato pentimento o conversione, un pentimento precede questo. Ci dispiace che sia stata colpa nostra se il Signore ha dovuto fare questo percorso, e allo stesso tempo lo ringraziamo per aver fatto questo percorso per pagare una volta per sempre il prezzo della nostra redenzione. Caro cuore, non lavorare più per la tua redenzione, entra nel riposo di Dio. C'è un riposo per il popolo di Dio. Il nostro Signore dice ancora oggi: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo, vi darò riposo per le vostre anime. Possiamo sperimentare Dio ancora oggi. Torniamo al nostro testo sull'esperienza della Pentecoste, ma tutto appartiene a questo, il Venerdì Santo, cioè la crocifissione, la risurrezione, l'ascensione, l'effusione dello Spirito Santo, tutto fa parte del grande piano di salvezza di Dio per noi, e non possiamo dire accetto uno e non ho bisogno dell'altro. Tutto il piano, tutto il pieno Vangelo, la piena salvezza. I redenti hanno il diritto di sperimentare e ricevere tutto ciò che il Salvatore ha acquistato per noi e messo a nostra disposizione. Leggiamo qui dagli Atti, capitolo 2, versetti 32 e 33. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Avete letto tutti con me? Vedete, prima la rivelazione di Dio nel Figlio, nella carne in forma umana, e poi la rivelazione di Dio nello Spirito Santo. E Gesù è colui che ha ricevuto lo Spirito Santo qui nel suo corpo di carne, sul quale è rimasto. Lasciate che ve lo legga. Ci sono cose che dobbiamo semplicemente sapere per sapere come classificare i singoli, ordinare i singoli passi della Bibbia. In Matteo capitolo 3, Matteo capitolo 3 dal versetto 11 è scritto: io vi battezzo con acqua solo per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno da togliergli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. L'abbiamo ascoltato in armonia con questo. Quando Gesù ebbe compiuto l'opera di redenzione e insegnò ai suoi discepoli per 40 giorni e poi li benedisse alzando le mani, e mentre li benediceva con le mani alzate fu elevato in cielo. Allora ha messo a disposizione lo Spirito. Preferisco leggerlo dalla Bibbia perché non si senta qui la mia formulazione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso ha sparso quello che ora vedete e udite. Se volessimo approfondire questo argomento, potremmo essere ancora qui domani a quest'ora. Solo qualche passo della Bibbia a memoria. Ha messo in noi lo spirito del suo figlio, perché possiamo chiedere e dire, pregare e dire Abba Padre. Si tratta di essere figlioli, del rapporto tra padre e figlio. In Cristo il Figlio, Dio ha dato inizio a questa nuova creazione divina. Egli il primogenito tra molti fratelli, perché è scritto la promessa del Padre. Perché non la promessa di Dio? Perché? E vi leggerò proprio qui la promessa del Padre. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 4. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre. Cosa dovrebbe accadere qui? Così come Gesù ha ricevuto lo Spirito nella carne come figlio di Dio, dopo essere stato battezzato e ha parlato come figlio di Dio, primogenito tra molti fratelli. E dobbiamo compiere ogni giustizia. Quando Giovanni lo ebbe battezzato, i cieli si aprirono e lo Spirito discese sotto forma di colomba. E di che cosa e di che cosa si trattava? Questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Guardate agli occhi di Dio. Dio ci ha scelti in Cristo prima della fondazione del mondo e ci ha predestinato e che anche noi diventassimo figli e figlie di Dio. Ora come figlio ha dovuto ricevere lo Spirito per trasmetterlo a tutti i figli e le figlie di Dio. Noi siamo diventati figli e figlie di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Molti ricevono un'unzione, ma questo Spirito Santo che i figli di Dio ricevono conduce a tutta la verità. Non si tratta di una semplice unzione, ma dello Spirito di verità che conduce alla verità. Continuiamo a leggere da Matteo 3 dal versetto 13. Matteo 3 dal versetto 13. Affinché sappiate che questo è ciò che è scritto e che è avvenuto così. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma questi vi si opponeva dicendo, «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Capiamo di cosa si tratta? Lo abbiamo già sottolineato e ribadito più volte in questo posto. In Gesù Cristo Dio ha dato inizio a una nuova creazione spirituale. Egli è il secondo Adamo. E come nel primo Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti coloro che credono in Lui di cuore sono resi viventi. E attraverso la nuova nascita siamo nati nella generazione divina, una razza divina. La Scrittura dice: siamo una generazione divina, non siamo solo una razza umana. Quando nasciamo di nuovo partecipiamo alla natura divina, siamo razza divina, re sacerdoti del nostro Dio e Padre, perché questo è ciò che siamo stati, a ciò che siamo stati ordinati ad essere. Proprio come Gesù ha percorso il cammino dell'obbedienza, obbedienza fino alla morte in croce, per annullare la prima disobbedienza avvenuta nel giardino dell'Eden, egli è stato obbediente, obbediente fino alla morte in croce. Il cammino dell'obbedienza e della fede è anche il tuo e il mio cammino. Non c'è via della fede senza obbedienza e non c'è via dell'obbedienza senza fede. Bisogna collegare queste due cose. Abramo credette a Dio e obbedì. Fece ciò che Dio gli aveva ordinato di fare. Prendi il tuo unico figlio che ami e sacrificalo nel luogo che ti indicherò. Gesù obbedì e quando fu battezzato i cieli si aprirono. Ed ecco che lo Spirito scese su di lui per rivendicare il corpo terreno, perché la Scrittura dice: fu trovato come noi, mangiava e beveva, si stancava, diventava debole, dormiva, era uomo tra gli uomini, esteriormente era uomo, dentro era Dio. Era Dio rivelato in forma umana, ma dobbiamo vederlo molto molto chiaramente. L'involucro era un involucro umano e ora lo Spirito è venuto a rivendicare questo corpo. Allo stesso modo lo Spirito di Dio deve venire su di noi ed entrare in noi affinché anche questo corpo terreno possa essere trasformato dalla potenza dello Spirito, perché così sta scritto: se la potenza di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita nei vostri corpi mortali, anch'essi saranno resi viventi. È assolutamente necessario che sperimentiamo lo stesso battesimo dello Spirito che i credenti sperimentarono in quel momento per partecipare alla trasformazione e al rapimento. Se così non fosse o non sarebbe così, allora rimaniamo indietro. Può essere una parola molto dura e qualcuno potrebbe dire: allora è ancora una buona, una lieta notizia. La buona notizia non consiste in verità parziali che mettiamo da parte e che consideriamo corrette. Il Vangelo completo, il pieno Vangelo, consiste in tutto ciò che gli appartiene. Se ci sono verità, in parte devono essere tutte integrate, vissute come parte del concetto globale di Dio e della Chiesa. Non c'è altro modo. Stavo leggendo un trattato di un pastore protestante sul battesimo biblico e gli è capitato di prendere la parola dai Corinti, dove Paolo scrive: il Signore non mi ha mandato a battezzare e sono felice di non aver battezzato altri che questo e quell'altro. Credo che elenchi due o tre persone. E l'uomo prese questo detto per dimostrare quanto fosse insignificante un tale battesimo. Invece di prendere in considerazione tutti gli altri passi biblici, ne sceglie uno, forse può dire anche il ladrone sulla croce, che non ha potuto essere battezzato perché non aveva avuto l'opportunità, ed è esattamente la stessa cosa qualcosa quando si tratta del battesimo dello Spirito. Ci sono persone che si tirano fuori passaggi che hanno ben poco a che fare con la questione in sé e scrivono e parlano al di là di ciò che Dio dice. Siamo grati al Signore di non dover rendere conto a nessuna istituzione o denominazione, che non dobbiamo dar conto a loro, ma di poter proclamare liberamente e apertamente l'intero consiglio di salvezza del nostro Dio, proprio come veniva proclamato nel cristianesimo primitivo, e questo include anche il battesimo dello Spirito. Che mi crediate sulla parola o meno, ma se lo Spirito non fosse venuto su questo involucro che conosciamo come Gesù Cristo, su questo corpo umano, non sarebbe potuta avvenire alcuna resurrezione. La rivendicazione doveva essere fatta sul corpo, non riguardo l'anima. L'anima viene salvata attraverso il Golgota. Non stiamo parlando della salvezza dell'anima. Il sangue ha già fatto il suo lavoro. Lo capite? Se si tratta di perdono, allora il perdono non è nel battesimo dello Spirito Santo e nemmeno nel battesimo d'acqua. Il perdono del peccato è nel sangue dell'agnello. Lo abbiamo capito: perdono, redenzione, riconciliazione, salvezza, grazia. Tutto ci è stato dato attraverso il sangue dell'agnello. Ma poi andiamo avanti. Prima di tutto il passato è stato affrontato, il registro dei peccati è stato cancellato, il certificato di colpevolezza è stato strappato. Ora lo Spirito di Dio inizia a rinnovarci e a farci rinascere. E poi, quando questo è avvenuto, nella nostra anima nasce la fame di essere riempiti con la potenza dall'alto. E questa potenza dall'alto ha molti ambiti. Il primo dei quali è il ministero. I fratelli del primo cristianesimo sono stati dotati di potenza, della potenza dello Spirito, per poter continuare il ministero di Gesù secondo la parola della Scrittura. Le opere che ho fatto io le farete anche voi. Questo è ciò che il Signore ha detto e questo è ciò che doveva accadere, come Gesù ha sottolineato molto chiaramente e ha detto: rimanete a Gerusalemme. In altre parole, non andate, aspettate e vedete, rimanete qui a Gerusalemme finché non sarete rivestiti dalla potenza dall'alto. Allora sarete miei testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino agli estremi confini della terra. Ma quando si tratta di essere afferrati, di essere rapiti, questo non vale solo per i fratelli che fanno il ministero, riguarda in ogni caso tutti i credenti. Infatti, come abbiamo appena detto, nell'effusione dello Spirito Santo c'è una tale varietà di doni e di frutti, di compiti e di ministeri, di potenza, di istruzione, di conforto. C'è così tanta varietà e diversità in ciò che lo Spirito di Dio produce in coloro che hanno creduto e che egli riempie, ma soprattutto per quanto riguarda il rapimento. Ci sono alcuni passi che sono così chiari che nessuno può ignorarli, trascurarli o addirittura interpretarli in modo diverso. Efesini capitolo 1 versetto 13. Efesini 1 versetto 13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. L'abbiamo sentito tutti, qui lo Spirito di Dio non è solo potenza, non è solo unzione, si tratta del sigillo e verranno sigillati solo coloro che credono alla parola della verità, che l'accettano e la ricevono, che appartengono al seme divino, che non contraddicono o resistono alla parola, ma che si lasciano condurre dallo Spirito in tutta la verità, secondo la parola della Scrittura. Santificali nella tua verità. La tua parola è la verità. E poi ancora l'altra parola. Perseguite la pace e la santificazione, senza le quali nessuno vedrà il Signore. Cari, quando pensiamo che il ritorno di Gesù Cristo è molto vicino, dovremmo renderci conto di quanto il tempo sia diventato serio e di quanto sia importante e urgente la nostra esperienza con Dio, cioè il battesimo dello Spirito Santo. Non voglio spiegarlo qui in dettaglio. Per alcuni che non credono pienamente alla parola, l'effusione dello Spirito Santo può essere un'unzione, un conferimento di potenza dall'alto, ma non un sigillamento. Ma non un sigillamento, solo coloro che sono e saranno possesso eterno di Dio per l'eternità sono sigillati, solo questi. Infatti ci sono anche coloro ai quali il Signore deve dire: allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Ma essi dicono: Signore, non abbiamo forse fatto grandi opere nel tuo nome, scacciato diavoli, profetizzato, guarito malati, eccetera. Il Signore dice: allontanatevi da me, malfattori. Nella Chiesa del Dio vivente si tratta davvero di presentare ogni annunzio, ogni insegnamento in modo equilibrato affinché tutti possano essere messi alla prova. E grazie a Dio se non c'è resistenza dentro di voi quando la parola viene proclamata. Se si nota una ribellione interiore, chiedete al Signore di toglierla da voi. Apritavi completamente, lasciate entrare la parola e lo Spirito. Crediamo che la parola e lo Spirito operano insieme nella schiera acquistata con il sangue. In un passo del profeta Isaia è scritto: ha mandato me il suo spirito, o ha mandato la sua parola e li ha guariti. Ci sono vari detti che hanno tutti un unico scopo: portare i veri credenti al punto di essere preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli è stato il nostro esempio qui sulla terra, obbediente nella carne. È stato battezzato, i cieli si sono aperti e lo Spirito è disceso. Egli, il primogenito, ricevette lo Spirito e lo riversò su tutti i primogeniti di Dio, su tutti i primogeniti, figlioli e figliole di Dio. Allora abbiamo la prova dell'adozione, della figliolanza, come è scritto: a tutti quelli che lo hanno ricevuto ha dato il potere di diventare figli di Dio, anche a tutti quelli che credono nel suo nome. Qui in Efesini 4, versetto 30, è scritto: Efesini capitolo 4, versetto 30. Non rattristate lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione, sigillati per il giorno della redenzione. Potremmo ora andare a Romani capitolo 8, dove Paolo scrive e dice che l'intera creazione desidera essere liberata dalla corruzione. Romani capitolo 8, qui leggiamo prima il versetto 11. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Questa è la parola di Dio. Ci rendiamo conto di quanto sia importante. Lo ripeto, non per ricevere la vita eterna. La vita eterna è data a chiunque creda di cuore in Gesù Cristo, il nostro Signore. Secondo la parola della Scrittura, Giovanni 5:24, uno dei passi preferiti del fratello Branham, lasciate che ve lo legga, Giovanni 5, versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Riceviamo la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo, nostro Signore. Si tratta di qualcosa di più. Non si tratta solo di avere la vita eterna, ma di essere trasformati. Di essere trasformati, di essere rapiti. Questo mortale deve ricevere immortalità, questo deperibile deve ricevere l'immortalità. Non vogliamo essere salvati solo una volta, vogliamo appartenere alla sposa, vogliamo appartenere, essere parte alla prima, aver parte alla prima risurrezione, vogliamo essere presenti quando il Signore tornerà e vedrà come, così come chiaramente è scritto, quando lo spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti, sì, darà vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. È quindi molto importante che ne facciamo, che facciamo questa esperienza. Romani 8:19, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Poi possiamo leggere tutto. Tutto il resto, voglio solo leggere il versetto 23, non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito. Vedete di cosa si tratta? Lui la primizia, noi le primizie. Lo Spirito è il dono della primizia, il dono che viene dato al primogenito, cioè lo stesso spirito che il Figlio di Dio portava in sé, lo stesso spirito che tutti i figli e le figlie di Dio portano con sé. Paolo disse a suo tempo in Efesini 5, ecco qui un grande mistero, mi riferisco a Cristo e la Chiesa, carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Che cosa siamo? Siamo la parola dalla parola, spirito dallo spirito, siamo diventati una cosa sola con Dio attraverso Gesù Cristo nostro Signore. Ancora è scritto qui, ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. La nostra anima è redenta, non può invecchiare, non può morire. Abbiamo ricevuto la vita eterna, ma per quanto riguarda il corpo, non c'è differenza che si tratti di un credente o di un incredulo. Tutti invecchiano, tutti diventano grigi o perdono i capelli o si ammalano e un giorno tutti devono morire. Credenti o non credenti, non importa, è il corso della vita. Ma coloro che ci hanno preceduto aspettano il giorno glorioso, il mattino glorioso in cui Gesù tornerà a prendere, quando Gesù tornerà per prendere a casa i Suoi. E noi che viviamo alla fine dei tempi stiamo aspettando il rapimento. Contiamo con questo e vorrei che tutti voi me lo confermaste. Credete davvero che Gesù tornerà in questa generazione? Io ci credo. E sono completamente onesto al riguardo. Chi mi conosce da anni sa che di tanto in tanto ho detto che non è ancora il momento, il tempo non è ancora avvenuto a motivo delle profezie bibliche. Se me lo chiedeste oggi dovrei dire è vicino, molto vicino, è proprio davanti alla porta. Se mi chiedesse, sì, c'è un modo per esprimerlo in termini di tempo, no, nessuno può, e nemmeno Dio vuole che sia fatto, ma sono convinto che possiamo contare sulle dita di una mano quanto tempo passerà. Sono convinto che ci stiamo avvicinando in fretta alla fine e che le cose che devono accadere accadranno in rapida successione, sia in ambito politico, sia in ambito economico, sia in ambito della Chiesa. Sapete come vanno le cose, perché ci sto pensando. Ieri sera avete sentito il fratello Branham parlare dell'auto che ha visto e che non ha più bisogno di essere guidata. Ora è stata mostrata alla fiera di Hannover ed è raffigurata qui con tutte le rifiniture. E qui c'è scritto: quest'auto ha imparato a vedere. È stata provata e il 90% delle autostrade tedesche sono adatte a mettere questo oggetto in mezzo alla strada e le persone non hanno più bisogno di sterzare, possono accavallare le gambe e parlare tra loro. Un segno per me. Quando l'ho sentito alla radio, il mio cuore ha battuto un po' più forte. Il fratello Branham l'ha visto nel 1933. Ora la macchina è stata dimostrata alla fiera di Hannover circa 4 settimane fa. Siamo vicini alla fine e lo dico apertamente in questa domenica di Pentecoste. Il fratello Branham disse a loro: ho visto una bella donna posta su un trono, gloriosamente adornata, ma crudele nel suo cuore. Poi, senza ottenere una rivelazione in merito, annotò: probabilmente la Chiesa Cattolica Romana. Se sapeste cosa succede negli ambiti religiosi, se aveste letto le ultime notizie che un vescovo protestante del nostro paese dice: noi protestanti dobbiamo lamentarci di non avere il rosario e di non avere i confessionali. Se solo sapessimo, ci rendessimo conto di come tutto ciò che riguarda l'ecumenismo si muove in direzione di Roma, di come tutto viene fatto, e poi in mezzo a tutto questo la chiamata divina: voi popolo mio uscite, separatevi, non toccate nulla di immondo, di impuro. Le masse sono semplicemente portate da questo, sono accecate. Vorrei che i predicatori protestanti del nostro tempo leggessero solo una prefazione dalla A alla Z, quella di Martin Lutero al profeta Daniele. È tutto ciò che devono leggere. L'antica prefazione del profeta Daniele dalla penna di Martin Lutero. Vorrei che ci fosse un predicatore protestante che lo stampasse e lo inviasse a tutti i suoi colleghi. Poi ci si dovrebbe chiedere se i luterani di oggi sono ancora luterani. Mi avete capito, volevo fare solo un paragone. Non si è perso solo il primo amore. C'è tanta politica religiosa in corso in tutti i settori. E l'avete sentito anche voi? Si chiede un'economia mondiale, un sistema monetario mondiale, l'ingresso del grande uomo sulla scena mondiale, Banca Europea, Unione Europea e tutto. Cari, Dio ha unto i nostri occhi, possiamo vedere, abbiamo un occhio per la profezia biblica o no? Abbiamo ascoltato, grazie a Dio, sì, ce l'abbiamo, ma come ho detto, non possiamo parlare di queste cose a lungo in questo giorno. Perdonatemi se l'ho appena menzionato, vorrei solo leggere altri due passi degli Atti degli Apostoli, uno in Pietro. Quello che è successo alla casa di Cornelio, si difende di averlo fatto, poi anche il racconto che fa dopo, nel capitolo 11 degli Atti, Atti 11 dal 15 al 18, versetto, qui è scritto quanto segue. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. State attenti a questo. Lo Spirito Santo scese su di loro come su di noi al principio. Versetto 16. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Lo Spirito cadde sui nuovi credenti come su quelli dell'inizio. Nel capitolo 16 degli Atti, al versetto 6, leggiamo: Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione. Ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: Fratelli, voi sapete che all'inizio Dio scelse fra voi me affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. È Dio che conosce i cuori. Rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. Dando lo Spirito Santo a loro come a noi. Avete notato anche questo? Proprio così, non altrimenti, proprio così, proprio come ce l'ha dato all'inizio a noi, non ha fatto alcuna distinzione tra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Se allora Dio non faceva distinzione fra coloro che erano diventati credenti a Gerusalemme, o nell'alto solaio e i nuovi credenti deve o vuole fare una distinzione oggi? Ma ascoltate cosa viene sottolineato qui. Egli ha purificato i loro cuori attraverso la fede. Accettiamo con fede che Egli ci abbia purificato. Potete crederci? E poi potete credere qualcos'altro, potete anche credere, come abbiamo sentito nel paragone, che se siamo pecore e gregge del suo pascolo, che anche se qualcosa si fosse sporcato, avviene una continua pulizia secondo la parola della Scrittura, che chi l'ha riconosciuto si purifica. Così, così come lui è puro, è avvenuta una purificazione una volta per tutte, una redenzione, un perdono, una salvezza, ma possiamo venire sempre e sempre perché Lui è il sommo sacerdote, Egli purifica, santifica finché non saremo così puri e santi da poter stare davanti a Lui. Non preoccupatevi, basta credere come dicono le scritture, soprattutto tutti coloro che vogliono essere battezzati oggi. Credete in Gesù Cristo come vostro personale Salvatore, credete in Lui, credete che ha fatto l'espiazione per voi, ha sofferto ed è morto per voi, credete che vi ha anche amati, che vi ha anche perdonato e che vi ha perdonato e vi ha fatto grazia. Accettatelo per fede in Gesù Cristo. Attraverso questa fede siete giustificati davanti a Dio. Non cercate di giustificarvi da soli, accettate il giudizio divino e poi la giustificazione divina con tutto il cuore e dite: Signore, io sono colpevole, sono una persona peccatrice e Tu sei santo. Non sono degno che Tu venga a me e che io mi avvicini a Te. Ammettete che siamo ciò che la parola di Dio dice che siamo, cioè persone colpevole, nate in questo mondo già separate da Dio attraverso la trasgressione, ma poi riconciliate con Dio in Cristo. Accettate questa riconciliazione attraverso la fede nell'opera di redenzione compiuta sulla croce del Calvario. E chi crede in questo modo e riceve ed accetta Gesù Cristo di cuore, a Lui si applica la parola del nostro Signore di Marco 16, versetto 16 e 17. Chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Voi credete. E poiché credete, vi lasciate battezzare nella consapevolezza che attraverso il sangue dell'agnello la vostra colpa è stata cancellata, il vostro peccato perdonato. Il battesimo è il perdono dei peccati, cioè voi credete già che i vostri peccati sono stati perdonati e per questo siete battezzati, vi lasciate battezzare, siete morti con Cristo per essere sepolti con Lui e poi risuscitare con Lui a una nuova vita e camminare in essa. Questo è il significato del battesimo secondo Romani capitolo 6. Che Dio Onnipotente abbia misericordia di noi in questi giorni, anche in quest'ora, affinché tutti noi possiamo avere un nuovo coraggio di credere e di confidare nel Signore, perché io vi dico come sta scritto: chiunque confida in Lui non sarà deluso. Chiunque confida in Lui sarà giustificato. Chi crede in Lui sarà salvato. Oggi crediamo e confidiamo in Lui con tutto il cuore. Egli lo farà. Farà tutto bene, sia lodato il suo santo nome. Amen. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore che è ancora tempo di grazia, che tu ancora salvi, ancora perdoni, ancora fai grazia, ancora ci dai salvezza. Grazie per il sangue versato su Golgata. Grazie per la redenzione attraverso il sangue dell'agnello. Grazie per il perdono, per la pace con Dio, per la vita eterna, per il riposo che la nostra anima trova in Te. O Dio fedele, benedici tutti coloro che hanno preso la loro decisione. Ma benedici anche tutti noi che abbiamo preso una nuova decisione di essere per Te a disposizione, di mettere da parte ogni tiepidezza, di lasciare ogni pigrizia, di diventare ardenti nello spirito, pronti a servire il Signore. O Dio fedele, non lasciare che questo giorno passi senza che i cieli si aprano e che lo Spirito Santo scenda su di noi, come fece all'inizio, perché tu non fai distinzioni. Con te non c'è rispetto riguardo alle persone, non c'è differenza di chi sono. Ancora una volta ti ringraziamo per la tua parola, per il tuo sangue e per il tuo spirito, perché sono tre che testimoniano. Alleluia, alleluia. Signore fedele, tu ci sei vicino, sei meraviglioso. La tua pace che supera ogni comprensione umana regoli e custodisca i nostri cuori e le nostre menti in Gesù Cristo nostro Signore, possa regnare nelle nostre menti e nei nostri cuori. Amen.